Gloria a Dio, oggi è la giornata di festa e quindi tutte le prediche sono finite, vi potete battezzare. Preghiamo affinché la gioia di Dio scenda. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù affinché la tua gioia sia su di noi. Signore, tu mandi la gioia per imparare, la gioia per capire, la gioia per essere liberati dal peso, dal fardello. Signore, invochiamo la gioia dello Spirito Santo in manifestazione ora, nel nome di Gesù. Alleluia. Vi dico una cosa, l'ho ricevuto stamattina, alle 6:30 il messaggio, e Dio mi ha dato un titolo: discepolato vero e discepolato fasullo. Perché praticamente nel nostro cammino cristiano noi possiamo realizzare sia il discepolato vero e sia il discepolato fasullo, e con miracoli pure, prodigi, qualsiasi cosa, ma è un discepolato fasullo. Così vogliamo iniziare a leggere in Giovanni capitolo 15, dal versetto 5 o 6 dovrebbe essere, vediamo un attimo. Giovanni, aiutami, tocca, questa cosa è uscita. Giovanni capitolo, che lo proiettate voi come facciamo a Vittoria? Allora, benissimo, mi piace così, manco la Bibbia hai bisogno. Giovanni, biglietta. Io sono la vita e voi siete tralci, chi dimora in me e in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Ora, quando parla così, poi leggiamo gli altri versi di seguito, dimorare è stare dentro una casa. E io quando mi sono sposato, per lungo tempo, per 25 anni quasi, 25 no, ma qua 24 anni, sono stato in una casa in affitto, in una casa c'era umidità, c'erano gli animali dell'umidità, scarafaggi, brutto. E pregavamo io e mia moglie per avere una casa. E ogni volta che c'era la situazione di costruire una casa, c'erano sempre più impedimenti Ma noi siamo stati dinanzi alla presenza di Dio e Dio esaudisce i desideri di ogni cuore. Così abbiamo costruito la casa, e la prima volta che mia moglie è entrata in casa, in questa casa costruita nuova, allargava le braccia, lo dava al Signore e diceva: che bella, è la mia casa, è la mia casa. Io mi alzavo la notte, ero così contento, pregavo, dicevo: che bello, questa è la mia casa. Entravo nel salotto: che bello, la mia casa, che bello. Ora, il credente deve entrare nella Bibbia, dimorare dentro la Bibbia e dire: che bella, è la parola di Dio, che bella, questa è la parola della vita, che bella. Che dentro... Cioè, entra, dimora, io sono la vita, voi siete tralci, il tralcio che dimora prende linfa dalla vita. Dimora in me, io in lui, è proprio naturale che devi portare molto frutto. Cioè non è qualcosa che ti devi sforzare, ma la linfa della vita ti porta a far sì che tu porti frutto senza che te ne accorgi. Nel ritiro spirituale si parlava che il frutto del sacrificio, che ha accennato mia suocera, è il pregare. Il frutto del sacrificio è parlare in altre lingue. Il frutto del sacrificio è stare nella presenza di Dio. Gesù, spogliato della Deità, stava nella presenza di Dio, e nel momento in cui lui stava nella presenza di Dio, il giorno i miracoli erano normali. Dall'intimità della presenza di Dio vengono fuori la potenza. E vi dico che la potenza può venire con tutti. Una bambina di seconda o terza elementare, c'era la sua maestra che aveva preso una slogatura. E diceva: bambini, oggi sto zoppicando perché ho la slogatura. E lei alzò la mano e disse: maestro, posso pregare per lei? Ora, di fronte a un invito di una bambina così, qualsiasi adulto, dice sì. E lei andò praticamente dalla maestra, prese il piede e pregò: nel nome di Gesù, sii guarito. La guarda e gli fa: e ora cammina. Così praticamente la maestra si alzò dalla sedia, camminava, diceva: Ma non mi fa male veramente. Chi ti ha insegnato queste cose? Il mio pastore, il pastore Stallone. Se dimorate in me, i frutti vengono. Non ti devi sforzare, i frutti vengono. A Vittoria abbiamo avuto la candidatura di 9 sindaci, di tutti i colori. E così praticamente sono venuti tutti a chiedere aiuto alla Chiesa per i voti. E io gli ho detto a tutti, dovete venire all'inizio del culto, perché se voi venite a metà o alla fine, voi disprezzate la Chiesa. E loro hanno accettato l'invito. Alla fine del culto chi piangeva, chi aveva accettato Gesù, chi era guarito. Così qualcuno di loro mi invitò ad andare nella sede politica del partito per predicare l'Evangelo. E io ci andai. E c'era un avvocato, una donna, che praticamente era lì perché doveva stare lì, era la segretaria, ma aveva un problema al rene. Cioè, sapete quando si formano questi calcoli, queste cose? E i dolori sono fastidiosi. Così praticamente io ho parlato dell'amore di Dio, ho parlato dell'unità, nella forza, nell'unità c'è la forza, tutto, ho cercato di comunicare con loro tutto, e avevo con me due giovani, di cui un ragazzo ha una carica evangelistica non indifferente, e gli parlava questa di Gesù, parlavamo tutti di Gesù, tutto si pensava che era una sede politica. E allora la signora gli ha detto, sto parlando con lei, ma mentre ho delle fitte qui al rene, ha detto, mentre che c'è il pastore, preghiamo, preghiamo mentre che c'è il pastore. E così abbiamo pregato per questa donna, e io pregavo e aspettavo la presenza di Dio. La presenza di Dio è arrivata, è scesa nel corpo di questa donna, e questa donna, sì, colpa mia che mi avvicino molto alla cassa, questa donna sente una frescura nel rene e dice con molta umiltà, ma sono diventata scema, possibile che non mi fa più male? E lo diceva a tutti, diceva, neanche la puntura mi ha fatto così effetto. È possibile, ma non mi fa più male, verrò in chiesa, verrò in chiesa. Ora, vi dico questo, se dimorate in me, portate molto frutto. Il vero discepolo è un discepolo che porta frutto. Andiamo, scorriamo un po' nei versi. Verso 6. Sì, si è emozionato pure il computer. Gloria a Dio. Se uno non dimora in me, quindi c'è la possibilità di dimorare e di non dimorare. Il vero discepolo, il falso discepolo. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel e vi sarà fatto. Nel domandare quel che volete e vi sarà fatto, vi voglio raccontare una storia. Da giovane ero amante della fotografia. E ho fatto un corso di fotografia, sono stato discepolo di un fotografo per un anno e per un anno andavo dietro questo fotografo e mi insegnava tutte le tecniche della fotografia, quando la fotografia era più manuale che digitale. Quindi avevo l'esposimetro, guardavo qualche luce c'era, quando dovevo fare la foto c'era questo esposimetro manuale che camminava, cioè avevo una reflex, avevo queste macchine, queste cose, e gioivo nel vedere praticamente l'aspetto artistico della foto. Quando mi sono sposato, praticamente io facevo le foto e me le vendevo. Ho fatto pure dei servizi, ho fatto un battesimo di un bambino, scattare le foto, queste cose là. Facevo dei servizi. Quando mi sono sposato, portare avanti la fotografia non è stato più possibile, perché ogni foto costava dalle 500 lire, dove ti facevano risparmiare, alle 700 lire. Quindi un rollino costava 35.000 lire e mia moglie non era così d'accordo che io settimanalmente spendevo tutti questi soldi. Così ho messo da parte la macchina fotografica. Poi quando è arrivato l'avvento della fotografia, oggi scattano tutte fotografie, ma prima ancora dei telefonini, ho detto, Signore, mi pare malo chiederti una macchina fotografica, magari in prestito. È possibile avere una macchina fotografica? Cioè, solitamente quando noi parliamo con Dio, pensiamo, Signore, ti devo chiedere la guarigione, ti devo chiedere un lavoro, ti devo chiedere praticamente qualcosa per mio figlio, ti devo chiedere qualsiasi cosa. Ma andare a chiedere una macchina fotografica è come se qualcuno chiede il bimbi, la sorella dice, Dio vorrei il bimbi, ma perché senza bimbi non si può cucinare? Ma chieda a Dio. Io ho chiesto a Dio un giorno, il giorno del mio compleanno, un fratello di lontano mi disse, sai che io sono amico di chi importa ed esporta le macchine direttamente dal Giappone? Ho detto, mi farebbe piacere, ho detto, avere una macchina, una Nikon, una cosa. Sapete che il giorno del compleanno è arrivata una Nikon? A chi è che l'ho chiesto? A Dio. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate che cosa? Quel che volete. Tu vuoi un bimbi, sorella? No. Ah, ce l'avevo. È arrivato prima. Se dimorate in me. Andiamo avanti. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Siamo destinati a portare molto frutto. Amo mettere delle piante nel terreno della chiesa, non abbiamo un terreno come voi, però un po' più grande, questo, quello è 12.000 metri, questo è 4.000. E ho messo 8 alberi di fico, perché per tutta la chiesa il fico serve. No. E vi dico una cosa, quando tu vai sotto quell'albero, trovi fichi a quantità. Perché nella mente di Dio, nella natura di Dio, un albero porta molto frutto. E più grande diventa, più frutto porta. Così, se noi praticamente vediamo la natura di Dio come si manifesta negli alberi, così tu ora, se oggi praticamente il Signore ti ha usato per predicare, parlare, portare un'anima al Signore, man mano che tu cresci, Dio ti userà sempre di più, con segni, prodigi e miracoli. Ma se dimorate dove? In me. Cioè, senza sacrificio, senza preghiera, non scende gloria. È il tema di quest'anno del ritiro di Partenico, praticamente, che il pastore Lirio, chi non è potuto venire, si può ritirare gli insegnamenti. Parlava proprio di questo. Dimorare nella presenza di Dio, dimorare nella presenza di Dio. Dove scende la franchezza, dove scende la gloria, dove scendono i miracoli, dove scende tutto. E si vede che tu porti molto frutto. Andiamo avanti. Come il Padre mio ha amato me, così ho amato voi. Dimorate nel mio amore. E se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ora ci andiamo a Matteo 25. Cioè, dimorare nel suo amore, vivere. Ora, inizialmente abbiamo pregato per la gioia. Anzi, non andare, vai avanti fino a che c'è il fatto della gioia. Hai già cambiato? C'è un verso che parla della gioia. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. La gioia è qualcosa che tu la devi portare fuori dal tuo cuore. Che possa benedire la tua vita e benedire la vita della tua famiglia. La gioia non è qualcosa che praticamente fa parte del tuo carattere. Noi solitamente nel nostro carattere siamo delle persone riflessive, siamo delle persone che praticamente abbiamo sempre pensieri, siamo delle persone che guardiamo il futuro, siamo delle persone che praticamente ci diciamo praticamente quasi del tuo con l'ansia, con la paura, con queste cose. Quando tu hai gioia, l'ansia può dimorare in te? No. Quando tu hai gioia, praticamente c'è tensione o c'è riposo? Qua dice Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, non è la gioia, Gesù disse io vi do la mia pace e la pace che io vi do non è come quella che il mondo vi dà. Io vi do la gioia che Dio ci dà non è come quella che il mondo ci dà. Ora, quando noi arriviamo a casa, cosa facciamo per mettere gioia? Puoi mettere un CD di canti per mettere gioia. Poi praticamente chiedere a Dio come posso fare rallegrare mia moglie, come posso fare rallegrare mio marito. Cioè chiedere, Signore, cosa posso fare per muovere la gioia? Per muovere la gioia dei bambini, li porto al parco giochi, per muovere la gioia, li porto al mare, per muovere la gioia, cosa faccio? Iniziare dal chiedere a Dio, in Isaia 61 ci andiamo, più o meno è lì, dove dice, egli ci dà il manto della lode al posto di uno spirito abbattuto, l'olio della gioia al posto di uno spirito afflitto. Allora, Dio ci vuole dare la gioia. Sono stato insegnante come il vostro pastore per 34 anni e io mi studiavo come entrare in classe. E sapete qual era il mio, come si dice, proposito? Trasmettere gioia. Così quando pensavo che dovevo andare a bussare in quella classe ed entrare, la prima cosa che facevo era un sorriso. E poi dicevo, buongiorno! E mi dicevo, il professor oggi che è contento. Trasmettere gioia. Finché un giorno a Ragusa il Signore non mi ha scioccato, mi ha sorpreso. Avevo pregato per tutta la strada a Vittoria Ragusa, ero stato così tanto nella presenza di Dio, avevo gioia. Sono entrato nella classe, ho detto buongiorno, gioia. Oh, incomincia a scendere un'unzione di gioia. I ragazzi ridevano e più si volevano fermare, più ridevano con le lacrime. E qualcuno mi diceva, professor, ci scusi. In quella classe quello che non è successo. Abbiamo pregato, miracoli, guarigione, liberazione. C'è situazione di ragazzi con le famiglie che... Ma tutto è stato provocato dalla gioia. Quanti mariti vogliono entrare in casa e trasmettere la gioia alle proprie mogli? Ehi, gioia! Come va? E la moglie, sai cosa ti ho preparato? Una meraviglia! Guarda! Oh! Una gioia! La gioia guarisce il nostro corpo. Dove c'è gioia, tutto il sistema immunitario va in azione, in movimento. Dove c'è dolore, tristezza, il sistema immunitario si abbassa. La gioia non è causata dalle circostanze, è una scelta. Paolo e Sila si trovavano nella prigione più profonda e sulla mezzanotte perché cantavano? Perché avevano la gioia. E la gioia scosse quella prigione. E le porte della prigione si aprirono. La gioia ti tira fuori dalla prova. Giacomo 1:2 dice, considerate argomento di completa allegrezza le svariate prove in cui venite a trovarvi. Un giorno un fratello mi disse, pastore, dopo 27 anni che lavoro sono stato licenziato. Disse, grazie a Dio. Non ti ha fatto mai ferie, fattille. Fatti innammare, fai qualcosa, divertete. Pastore, ma io non mi posso venire dentro. Ma certo, esci, fatti gioisci nel Signore. Mi dice, è vero, pastore, dice, hai travagliato domenica e settimana, non mi hai fermato mai. E tu, Dio ti può fare licenziare per fermarti e dire che ci esistono le ferie. Questo fratello ha fatto quello che gli ho detto io, si è preso le ferie, è andato con la famiglia, è uscito fuori, tutto, eccetera, eccetera. Ora mi ha detto che ha ritrovato di nuovo il lavoro. Cioè, considera argomento di completa allegrezza le svariate prove in cui venite a trovarvi. Ora, noi ci siamo trovati, come ha detto già mia moglie, in una prova senza i bagagli, con questo sacco a pelo che praticamente lo spessore è così, dove la temperatura di giorno è 28 gradi, ma di notte scende da 13 a 10. Coricarti sull'erba è stata una tremenda prova. Perché praticamente dice domani con un mesuso, quando mi sono coricato per terra, nella terra, cioè senza spianate e tutto, così per com'era, sentivo praticamente uzzareggio, no? Sotto, allora ti spostavo un pochettino, ci pagliere cercando un pochettino. E io stesso dicevo, chissà domani mattina come mi devo alzare. Oh, ma mi alzavo praticamente come i ragazzi, tutto pimpante, pronto, eccetera, eccetera. E allora già la prima notte di prova è passata. Ma no, la seconda notte di nuovo ti metti a terra, ti siedi, poi piano piano. Cioè, e così una notte si è aperto il cielo e incominciò a diluviare. E noi lì dentro, dicevo, e se mi spunta l'acqua di sotto? Ma Dio permette le prove per farti vedere che tu praticamente ce la puoi fare e che lo sforzo che devo affrontare è più facile di come tu mentalmente lo immagini. Noi stiamo attraversando tutti, perché la vita qui praticamente non è un paradiso. Qui non è un paradiso, il paradiso è nel cielo. Ogni giorno che tu ti svegli è un esame. E come quando si va in palestra, c'è qualcuno che va in palestra qua, che mi aiuta? Tu vai in palestra anche. Allora, quando tu vai in palestra, l'allenatore, non si chiama l'allenatore, il coach, il coach, ti guarda, dobbiamo rinforzare il muscolo delle gambe, le spalle, un pochettino, e incomincia a lavorare sulle zone. Cioè, una volta lavora sulla parte superiore, una volta lavora sugli addominali, una volta lavora sulla schiena, un'altra volta lavora... E lavora a zone. Sappiate che la parola di Dio dice adorerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima, poi dice ama il prossimo tuo come te stesso, no? Quindi, tronco superiore, tronco inferiore, abbiamo finito. Ma quando poi vai nello specifico, marito, amate le vostre mogli, è una zona specifica, tuo cuore, ti rinforza questa zona di qua, poi ti rinforza la zona dei figli, ubbidite ai vostri genitori, la zona del fegato, no? E così praticamente poi ti dice amate i vostri nemici. Io da un po' di tempo che chiedo a Dio rivelazione come si amano i nemici. È una zona forte. Amate i vostri nemici. Come si amano i nemici? Fate del bene a quelli che vi maltrattano, pregate per quelli che vi odiano. Come si, Matteo 5,44, come si fanno tutte queste cose? Ma grande grazia, grande potenza. Cioè, io voglio vedere la manifestazione della potenza di Dio come grande la sua grazia, grande la manifestazione della potenza. Quanti vogliono vedere la grande manifestazione della sua potenza? Se tu fai grande grazia, amare i nemici è grande grazia. Così mi sono fatto un elenco e ogni giorno prego, ci prego. e ci prego ogni giorno. E vi dico una cosa, che un giorno uno di questi che per un po' di tempo ha scelto di essere mio nemico, mi ha detto, ci siamo sentiti per telefono, lui mi aveva mandato su WhatsApp, sapete, telefonare, scrivere qualcosa su WhatsApp, uno mantiene una certa distanza, no? E lui su WhatsApp mi scrisse: come stai? Io disse: chiesto sicuramente per scrivere come stai, dietro il telefono. Ci fece un numero chiamato, disse: io bene, tu come stai? Non potete dire che il telefono era posato fuori posto, era da, mi stava scrivendo. Allora, lui mi dice, stanotte dice, il Signore mi ha svegliato. Ah sì, cioè, mi ha parlato di te. Cioè, quando dice, io avevo perso il lavoro, dice, ed ero disoccupato, tu mi portavi da mangiare. Quando dice, ero senza soldi, dice, tu mi hai portato dei soldi. Quando dice, praticamente, io ero con pensieri, tu mi telefonavi e mi aiutavi a pregare. Cioè, io poi dice, ti ho trattato male, ti ho trattato, parliamo alla televisione, il dono, no? Chi è che ha visto ieri sera il dono? L'avete visto? Su Primo, vi ridillo. Praticamente dove si parlava, io ti ho trattato male, ti ho tradito, perdonami. Che bello quando tu preghi per i tuoi nemici e Dio praticamente ci parla io e ci fa capire io. Io sto pregando per tante persone che hanno scelto di essere miei nemici. Sono in una zona muscolare di allenamento. E vi dico una cosa, è difficile. È difficile. È difficile entrare in questo allenamento. Qualcuno ha qualche nemico qua? O tu ce l'hai solo tu? L'altro tutto in pace con tutte. Siamo in allenamento. Quanti si vogliono allenare? Grande grazia che fai verso i tuoi nemici. Grande potenza. Quanti vogliono grande potenza? Grande potenza, grande grazia. La potenza viene dalla grazia. Dio ti fa grazia quando tu sei ubbidiente. Come gestire il lato finanziario? Il Signore stamattina mi ha detto, c'è qualcuno qui dentro che è tirchio, ma non per l'offerta questo e quell'altro, no. Tortura se stesso. Cammina con i soldi in sacchetta, avete desiderio di mangiare su un gelato? No, non me lo mangio. La famiglia praticamente volesse ne dice cose con noi, non a risparmiare. E il Signore ti vuole liberare da questa tortura. Perché c'è chi spande liberamente e non fa che arricchire, e c'è chi risparmia più del dovere e non fa che impoverire. Sono rimasto scioccato quello che è successo a Palermo. C'era un anziano che mangiava nei bidoni dell'immondizia, ma il vicinato, per senso di carità e amore fraterno, ognuno che ci portava un piatticello della pasta, che ci portava una menessa, un secondo, una cosa, cercava di alleggerirlo, ed era amatissimo nel circondario. E quando nessuno ci portava niente, Cristo aveva, non so se è una malattia, una cosa, io potevo andare a monnizza e gli a mangiare. Quando è morto, per un po' di tempo non l'hanno visto, così hanno chiamato i carabinieri, hanno sfondato la porta, e lui era a casa sua, morto, non c'era entrato. Sapete cosa è successo? Il suo materasso era imbottito di soldi e c'era 1 miliardo delle vecchie lire. 1 miliardo, io me lo ricordo ancora come se fosse ieri, quando hanno detto questa notizia alla televisione. Chi è tirchio tortura la sua stessa carne, non tortura solo gli altri, ma se stessa. Dio oggi ti vuole liberare. La Bibbia dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ogni giorno io dipendo da Dio. Se mia moglie vuole un gelato, ce l'ha accanto. Se mia moglie vuole un vestitino, ce l'ha accanto. Se mia moglie vuole qualcosa, ce l'ha. Perché i soldi servono oggi. Se domani muoio, i soldi che restano, che ne fanno? Non so che ne fanno. ma Dio me le dà per fare gioire la mia famiglia oggi. Quindi essere tirchi e risparmiare più del normale, guardate che non è buono, non è da parte di Dio, è da un'altra parte. È chiaro, siete d'accordo? Il Signore mi ha detto, io oggi libero una persona che sta torturando se stessa. Si sta privando delle benedizioni di Dio perché praticamente deve risparmiare. Ma questi soldi che risparmia, a chi servono? Io non vi dico di essere delle persone che sperperate, ma vivere nella gioia, nella benedizione. Andiamo verso la fine. Sì, c'è che spande, brava sorella, amate i vostri nemici, credo che dico benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che questo è un allenamento, io lo sto facendo ogni giorno. Matteo 25, ti dico il verso, Matteo, facciamo una cosa, Matteo 7, 21, 21 e 22, e mentre io cerco Matteo 25, e abbiamo finito. Yes. Matteo 7, 21, non chiunque mi dice, Signore, Signore, questo parla del falso apostolo, no? Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome potente operazione? E il 23 dice, andate via, operatore di iniquità, io non vi conobbi già mai. Il 23 ti viene facile prenderlo? Sì. E allora direi chiaro a loro, io non vi ho mai conosciuti, siete falsi. Eppure persone che praticamente usavano la manifestazione della potenza di Dio e le persone venivano benedette, ma siete falsi. In Matteo ora 25, abbiamo finito, 25, 34 a 36, dice, allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio, i veri discepoli. Ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Il carattere del credente. Quando tu ti metti in moto con il carattere del credente, il credente fa queste cose. Chi non fa queste cose ancora sta pensando a se stesso. Ma noi dobbiamo pensare agli altri. Vi dico una cosa, tu dici come faccio? Chiedi a Dio, Signore dammi delle opportunità. E Dio ti dà delle opportunità. E quando tu hai l'opportunità agisci. E quando tu agisci, mentre tu agisci per gli altri, la benedizione scende sulla tua vita. Ora, vi dico che abbiamo toccato il primo punto, dimorate in me e io dimorerò in voi e porterete molto frutto. Secondo punto, abbiamo parlato della gioia. Ci dobbiamo impegnare nella gioia. Terzo punto, abbiamo parlato praticamente del fatto che il falso discepolo può fare anche miracoli. Ma Dio non guarda i miracoli che tu fai. Anche se i miracoli sono i segni che accompagnano il credente. Nel mio nome cacceranno demoni, nel mio nome imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Segni che accompagnano il credente. Ma quello che Dio si aspetta di te è il carattere. E questo carattere deve essere portato a essere a immagine e somiglianza di Cristo. Io vi dico una cosa, il piano di Dio è pronto, è completo per te. Non c'è il fatto che quando tu hai accettato Gesù già Dio aveva nel suo cuore tutti i doni, tutta la manifestazione, tutta la potenza, tutta la forza eccetera eccetera. Ci devi entrare, ci devi, il regno di Dio è giustizia, pace, gioia e allegrezza nello spirito santo, ci devi entrare. E ogni giorno il carattere di Cristo si deve manifestare. Ogni giorno, ogni giorno. Dio vi dia gioia, Dio vi benedica voi che vi dovete battezzare, e Dio vi dia grazia di realizzare subito la manifestazione del regno di Dio. Prima che passiamo ai battesimi, io sono sempre impressionato che Gesù in mezzo alle folle guariva qualcuno. Cioè, avete visto che in tutti i Vangeli, basta che Gesù si trovava in mezzo alle folle, si trovava in mezzo alle folle per insegnare e guarire. Insegnare e guarire. Anche oggi, prima che passiamo ai battesimi, c'è qualcuno che praticamente ha desiderio di realizzare la guarigione nel suo corpo, di vedere praticamente... Io vi dico una cosa, non vi rassegnate mai alla malattia, perché praticamente nel mondo, tu sai che man mano che vai diventando più avanti nell'età, qualcosa ti succede. Ed è vero, Gesù trovò una donna che era malata cronica da 18 anni e la guarì. Cioè, per Gesù non c'è la malattia cronica. Per Gesù praticamente il regno di Dio è salute, il regno di Dio è guarigione, il regno di Dio è forza, il regno di Dio è libertà. La malattia appartiene all'altro regno. Noi abbiamo mangiato dell'albero della vita, Cristo Gesù. L'albero della vita porta vita. Noi dobbiamo vivere nella vita. E dobbiamo pregare ogni volta che si presenta qualche cosa. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. E preghiamo praticamente con fermezza di cuore, con insistenza, con certezza. Io ho visto realizzare due miracoli nella vita di mia moglie con la perseveranza. La prima volta gli è venuto praticamente nel ginocchio. È venuto. E sapete quando il ginocchio ti fa cri cri? E ti fa dolore. E allora cos'è che si pensa subito? Mettiamoci una fascia, mettiamoci tale pomata, facciamo questo, facciamo i rimedi naturali. E tutte queste cose non è servito a niente. Allora ogni sera, prima che ci addormentavamo, io mettevo la mano al ginocchio e pregavo nel nome di Gesù, sii guarito. E l'indomani sera mettevo la mano nel ginocchio e pregavo nel nome di Gesù, sii guarito. Dopo 7 giorni il ginocchio non gli faceva più male. Passato un po' di tempo il dolore si è spostato nella spalla. Sono di notte. Quando io praticamente non avevo niente che fare, mi ha combattuto con il dolore. Ci ha messo la mano, nel nome di Gesù si è guarito. Altri 7 giorni. 7 giorni di pregare. Non vi rassegnate alla malattia. Marito che prega per la moglie che prega per il marito, voi pregate per voi stessi, non vi rassegnate, reagite. Abbiamo mangiato dell'albero della vita, Cristo Gesù il Signore, tutti i benefici dell'albero della vita ci aspettano. Quindi questa mattina, quanti hanno un problema di salute? Una sola, due. Allora alziamoci e tutti quelli che avete questo problema, preghiamoci.